www.redigio.it e la storia continua. La Darsena di Milano e delle storie curiose sulla Basilica dei Re Magi. Nei secoli, Pietro da Verona non fu soltanto oggetto della devozione popolare, ma anche di quella delle prime famiglie di Milano, che edificando le proprie cappelle gentilizie intorno all'arca venerata, dimenticavano odi e rancori reciproci, come nel caso dei Visconti e dei Toriani. Infatti, fu Matteo I, Visconti, vicario imperiale e capitano del popolo, ad erigere nel 1297 la quarta cappella di destra. E sotto rari affreschi di tipo giottesco, contro la parete, si impone il marmoreo mausoleo gotico di suo figlio Stefano Visconti, ideato sempre da Giovanni di Valduccio, a forma di edicola, con un baldacchino sostenuto da colonnine tortili. Nei bassorilievi del sarcofago, scolpiti nel 1359 da Bonino da Campione, sia Stefano, sua moglie Valentina Doria, anch'essa qui sepolta, si presentano alla Vergine. Erano i genitori di Matteo II, Galeazzo II e Bernabò, i tre fratelli che nel 1353 ereditarono la signoria di Milano, da dividere ovviamente in tre parti. Ma ben presto Matteo II, il primogenito, scomparve dalla scena a soli 36 anni, consunto dalle dicerie, dalle sfrenate pratiche sessuali. Infatti, delle più famose giovani di Milano, non solamente una alla volta gli bastava, ma più ne tenea nel proprio letto, per modo che si consumò in tal forma la persona che né forza né vigore non aveva. Queste abitudini non erano molto dissimili da quelle del padre Matteo I, il quale a 67 anni suonati d'inverno amava farsi scaldare sotto le lenzuola da alcune piccole fanciulle, sia da altre di maggiore età. Ma tornando al figlio, pare invece che in realtà, come la madre Valentina confessò nel suo testamento, egli venne assassinato dai due fratelli, i quali trovarono più facile spartirsi la signoria a metà. Matteo II morì infatti subito dopo aver divorato dei lomboli di porco, evidentemente avvelenati, e fu una tipica cassera, quindi, che gli fu fatale. Sempre nella cappella viscontea, visibile in alto a destra, un prezioso affresco della seconda metà del Trecento, vicino allo stile miniaturistico del lombardo Giovannino de Grassi, rappresentante San Giorgio e il drago. È un affresco più mondano e cortese che religioso, poiché la principessa bionda e sofisticata, nel suo civettuolo ritirarsi non tanto di fronte all'innocua apparizione di un drago verdastro da cartone animato, quanto davanti all'eleganza e irruenza del bel cavaliere impettito. Bene, ben raffigura la donna castellana del feudalesimo al cospetto del suo amante vassallo. E infine, tra le innumerevoli curiosità da scoprire nella Basilica di Sant'Eustorgio, oltre le sue straordinarie opere d'arte, non possono essere dimenticati gli affreschi della pseudocripta e della cappellina degli angeli, dietro l'altare maggiore, sulla parete del primo ambiente, assieme a una dolce teoria di santi di scuola luinesca, ed è dipinta a destra la poco nota Leggenda dei Sette Dormienti, narrata nel 1200 dal vescovo domenicano Jacopo da Varazze, e qui effigiata dal cremonese Carlo Urbini nel 1578, come rivela la data nell'angolo a sinistra, scoperta dopo recenti restauri. Durante le persecuzioni dell'imperatore romano Decio, nel 249 della nostra era, sette giovani cristiani si sarebbero nascosti in una grotta nei dintorni di Efeso, ma scovati dalle guardie, sarebbero poi stati murati viva. Caddero allora in un sonno profondo e quando si risvegliarono in preda ai morsi della fame, riuscirono a uscire dalla grotta e andare in città in cerca di cibo, ma il denaro con cui cercavano di pagarlo non era più in corso legale, poiché sulle monete correnti spiccava il profilo dell'imperatore bizantino Giustiniano. Erano passati ben 3 secoli. Nella pseudocripta si apre anche l'incantevole cappellina degli angeli, fatta erigere dallo storico domenicano Gaspare Bugatti nel 1575 è interamente affrescata ancora da Carlo Urbini, con ingenue e vivaci storie appunto degli angeli tratte dalla Bibbia. Nell'arco dell'ingresso, tra fiamme da teatrino di marionette, si contorcono le figure nude degli angeli ribelli, ormai trasformati in diavolacci urlanti. Nella cappella è sepolto anche il frate domenicano che la fece costruire, autore non solo di una storia del convento, ma anche di una storia universale dal principio del mondo al 1569. Interessanti manoscritti, mai però pubblicati per esplicito ordine di San Carlo Borromeo, impermalito perché il Bugatti aveva passato la vita a parlare di lui e del suo operato. Ed eccoci allora sulla soglia dell'arcata che dà accesso alla cappella Portinari. Da notare è l'epigrafe murata proprio di fianco, in cui si legge: Qui sitit veniat e accipiat aquam vitae, cioè chi ha sete venga e attinga l'acqua della vita. Qui infatti esisteva in tempi remoti un pozzo, ora interrato, al quale si dissetavano i pellegrini di passaggio. E proprio lì, si diceva, erano state trovate molte ossa, probabilmente quelle dei primi martiri cristiani, poi riunite in una specie di cella memoriae, come stanno a dimostrare le antichissime fondamenta di una piccola abside recentemente scoperta. Forse nella chiesuola primitiva, fondata nel lontano IV secolo da Sant'Eustorgio e dedicata ai re magi, e sperduta nella campagna al margine della città, dove il vescovo venne sepolto. www.redigio.it e la storia continua.